Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. Con le prime edizioni di Newport siamo negli anni 50 del conformismo, dell'American Way of Life e della caccia alle streghe del maccartismo. Però nel 57, quando Newport arriva alla sua quarta edizione, il declino delle fortune di Joseph McCarthy è iniziato già da qualche anno e il senatore passa a miglior vita proprio nel 57, un paio di mesi prima del festival. Intanto nell'aria i giovani che impazziscono per il rock and roll cominciano a sentire qualcosa di nuovo, mentre cova l'insofferenza dei neri che esploderà negli anni 60. Nella puntata scorsa ricordavamo che Dizzy Gillespie, che aveva dovuto rinunciare ad una big band per la sua difficile sostenibilità economica, può presentarsi nel 57 a Newport con un'orchestra perché ne ha formata una per svolgere delle tournée all'estero sponsorizzate dal Dipartimento di Stato americano. Nel campo dell'impiego del jazz come ambasciatore degli Stati Uniti all'estero, Gillespie è anzi un pioniere, un battistrada. Gillespie viene scelto dal Dipartimento di Stato perché è un musicista politicamente conformista? Niente affatto. Gillespie, fra l'altro, è anche molto critico in quegli anni nei confronti del modo di proporsi di Louis Armstrong. Gillespie viene scelto perché è un nero, e questo fa gioco per il messaggio che gli Stati Uniti vogliono veicolare all'estero, e perché è un musicista in tutti i sensi molto brillante. E al Dipartimento di Stato evidentemente qualcuno che capisce qualcosa di jazz c'è, ma su questo torneremo tra poco. L'irriverenza di Gillespie e anche i tempi che stanno cambiando li possiamo cogliere nel Manteca che Gillespie con l'orchestra propone a Newport. Manteca è un suo cavallo di battaglia del 47, scritto assieme al percussionista cubano Chano Pozzo, un classico dell'incontro del bebop con la musica afrocubana. Nel 45 l'orchestra di Gillespie dell'epoca era stata in tour in Georgia, uno degli stati del sud, dove aveva patito la discriminazione razziale. A Newport, e di conseguenza anche sul disco che viene ricavato dalla sua esibizione, Gillespie si diverte a lanciare un beffardo segnale, il corretto che introduce il brano. I musicisti dell'orchestra cantano «I'll never go back to Georgia», ovvero «mai più giù in Georgia». I soli sono di Gillespie alla tromba e di Benny Golson al sax tenore. Newport, sabato 6 luglio 1956. Thank you. Alla metà degli anni 50, in piena guerra fredda e contrapposizione fra i blocchi, uno dei più importanti aspetti del confronto è costituito dalla partita della propaganda, dalla battaglia sull'immagine. Su questo terreno, alla metà degli anni 50, è evidente che l'Unione Sovietica sta segnando parecchi punti. Basti citare i cori e i balletti dell'Armata Rossa e i gruppi folcloristici che girano popolarissimi per mezzo mondo. Ma alla metà degli anni 50 la superiorità dell'URSS non è solo sul piano dell'efficacia delle specifiche armi utilizzate nel duello propagandistico. Rispetto alla Russia, gli Stati Uniti hanno oggettivamente un punto molto debole in termini di credibilità. Mentre si propongono come i paladini della libertà e della democrazia nel mondo, al loro interno non solo non hanno superato la discriminazione razziale, ma in vari ambiti continuano ad ammettere anche come fatto normato e legale la segregazione. Una patente contraddizione, una piaga su cui la propaganda del campo socialista ha buon gioco a mettere il dito. Ma ad un certo punto gli Stati Uniti si accorgono di avere una potentissima arma con cui rispondere alla sfida. Un'arma che presenta un duplice vantaggio: se da un lato è di estrema efficacia sul piano dell'appeal, della forza comunicativa, se è l'incarnazione, la quintessenza dell'idea di libertà, d'altro canto è ideale per dissimulare la realtà della discriminazione razziale. Quest'arma è il jazz. Torniamo a questo contesto dopo il prossimo brano. Alla seconda edizione di Newport nel 1955 avevamo incontrato il gruppo di Max Roach e del giovane astro della tromba Clifford Brown. Nel frattempo Clifford Brown è morto tragicamente in un incidente stradale nel 1956. Nelle file dell'orchestra di Gillespie c'è, lo abbiamo appena sentito in solo, Benny Golson, che in morte di Brown ha composto un brano subito molto amato, I Remember Clifford. Eccone l'interpretazione dell'orchestra con arrangiamento di Golson e solo di Gillespie.
We'd like to play a number now, ladies and gentlemen, that was composed by our very talented tenor saxophonist Benny Golson. It's a tribute to the late genius of the trumpet Clifford Brown. He calls this one I Remember Clifford. Thank you.
Nel 1956 Dizzy Gillespie ha l'occasione di formare un'orchestra per un tour in Medio Oriente e Europa meridionale, il primo tour di jazz sponsorizzato dal governo. Il finanziamento proviene dalla Emergency Fund della presidenza, il presidente Eisenhower. La tournée tocca Pakistan, Iran, Libano, Siria, Turchia, la Jugoslavia socialista e la Grecia. Un riflesso di questo tour è, fin dal titolo, World Statesman, uomo di stato mondiale, l'album che Gillespie incide a New York nel 1956. Il repubblicano Eisenhower, che entra in carica nel 1952, nella sua campagna elettorale non si è particolarmente scaldato sui diritti civili dei neri, una faccenda che lo preoccupa molto più che per la sostanza del problema, soprattutto per l'arma che può fornire alla propaganda comunista e anti-americana a livello internazionale, per contrastare la quale può andare benissimo il jazz. C'è peraltro da dubitare che nel 1956 Eisenhower conoscesse la fama di intelligenza molto acuta, di anticonformismo e di idee assai avanzate di Gillespie, ma il trombettista era un jazzman estremamente vivace, un personaggio, un uomo e artista divertente e dotato di grande humor, e per i funzionari del governo poteva funzionare benissimo in missione all'estero come World Statesman. Per di più la sua orchestra allineava musicisti sia neri che bianchi. Fin dai primi anni la presidenza Eisenhower non suscita l'entusiasmo degli afroamericani, che non vedono migliorare significativamente né i loro diritti né le loro condizioni materiali. Alcuni grandi bluesmen hanno l'audacia di esprimere apertamente, in blues diventati famosi, l'antipatia e la frustrazione dei neri per la presidenza Eisenhower. Non occorre molta fantasia per immaginare che anche Gillespie non avesse soverchia simpatia per il presidente. Ed è chiaro che Gillespie è ben consapevole dell'ambiguità delle missioni jazzistiche di cui è incaricato e della ipocrisia degli Stati Uniti. Nella prossima puntata daremo qualche altro dettaglio sul contesto dell'iniziativa del Dipartimento di Stato, grazie alla quale viene formata l'orchestra presentata a Newport nel 1957. Eccola intanto in Cool Breeze, un brano di un grande pianista e compositore del bebop, Tad Dameron. L'arrangiamento è dello stesso Dameron, gli assoli di Al Gray al trombone, di Gillespie e di Billy Mitchell al sax tenore. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.